One Podcast.
Questa è una cosa che dico sempre: se il mondo fosse fatto di Linus, sarebbe un posto migliore,
certo,
perché l'umanità sommariamente è divisa in due cestoni, i buoni e i cattivi. E lui è nel cestone dei buoni, ma dei buoni.
Però anche dei super precisi.
Quello potrebbe farlo essere nel cestone dei cattivi, perché il cattivo, come dire, scrive i nomi delle sue vittime con precisione.
1 febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi, ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta.
Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni.
E quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore?
Da professore e da ascoltatore, cioè ti ascolto e vi studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Bene, sono i 40 anni di DJ e oggi tocca a Nicola Savino. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Claudio.
Tu avevi 15 anni quando tutto è cominciato.
Sì, avevo, sì, in realtà 14, perché poi io sono di novembre, quindi...
Okay. Quindi sì, ascoltavi, ti sei accorto quando è successa questa cosa della nascita di una nuova radio?
Completamente, sì. Io ascoltavo Radio DJ quando ancora era tutta musica, praticamente. Ho fatto in tempo a sentire la prima voce, insomma, che era quella di Ronnie Hanson.
Hello there. Good evening, guys and dolls, my fellow rockadelics, wherever you might be. It's not the BBC. Ronnie Hanson here once again, as I say, doing the same thing that I did last night and the night before, and I shall be doing it tomorrow night as well.
Tra Ronnie Hanson e Jerry Scotti.
Va bene, allora, non so se per scherzo o sul serio, comunque ce lo troviamo adesso in 13ª posizione, è stato bocciato in finale. Beh, De gustibus non est disputandum, oh, Maghi Barley, parla come Magni.
Queste erano le prime voci che si sentivano a Radio DJ.
Hanson parlava in inglese o in
italiano? Hanson in tutto in inglese, sembrava una radio proveniente da Marte, era una cosa chiaramente a un'altra velocità, un altro passo rispetto alle altre.
Era... Tu quindicenne ti sei detto, ok, un giorno qui?
Io sì, guarda, ti devo dire la verità, è la prima volta che lo dico, mia sorella più grande, Anna Maria, che ha 5 anni in più di me, lei ascoltava molto, perché è sempre stata molto attenta, come dire, alle tendenze, al nuovo. E allora mi sono messo anch'io ad ascoltare. Io ascoltavo un'altra emittente, mi piace un'altra emittente, ascoltavo 105, che era molto diversa, era decisamente più... direi più calda poi all'epoca, perché poi Radio DJ è nata molto fredda, essendo musicale, e figurati in inglese, cioè proprio una barriera, un po' stronzetta se vogliamo all'inizio. Poi piano piano è diventata addirittura bollente se 105 era calda.
E a scuola ne parlavi? Cioè,
tantissimo, ne parlavo. Ossessivamente parlavo di radio, sì, soprattutto gli anni a venire, chi ascolta cosa, cioè era argomento di discussione.
È identitaria come cosa.
Ma completamente, completamente, e in questo caso direi quasi elitaria. Sì.
Saltiamo all'oggi e comincio dalla vita privata, perché tu hai un bel modo di parlare dei fatti tuoi in radio.
Sì, pure troppo. Sì,
sì, molti lo fanno, però tu lo fai in maniera particolarmente, direi, affettuosa. E ti volevo chiedere due cose. Una sui weekend romantici. Come stanno andando?
Il weekend romantico è un'ossessione di Linus, che non avendo altra vita privata al di là della corsa, dell'attività sportiva.
E nessuna donna che vuole andare con lui.
No, vabbè, probabilmente la povera Carlotta vorrà andare con lui da qualche parte, però lui è estremamente razionale. Io non faccio altro che fare dei weekend, tutto qui, insomma, appena ho un momento libero, se ho un momento libero, purtroppo non ne ho molti perché ho una figlia adolescente che non si può lasciare da sola. Oddio, lei vorrebbe tanto che noi la lasciassimo da sola, ma io temo disastri che non avvengono poi puntualmente.
Ecco, sulla figlia la seconda domanda: come sta evolvendo il tuo dialettico rapporto con Matilda?
Sta evolvendo bene, è una brava persona, questo è quello che conta. Sanamente, esiste questo avverbio, sanamente impegnata nel distruggere le figure genitoriali, quindi è papi non fai ridere, mamma non ti sai vestire. No, non è vero, esagero.
Adolescenza. Però ricordo un viaggio nello Sri Lanka da cui sei tornato piuttosto colpito, perché c'era anche tua figlia insieme.
Sì,
mi ricordo che fu quello il passaggio, il coming of age, dalla infanzia all'adolescenza.
Adolescenza. Non ricordo, non lo ricordo come passaggio, lo ricordo come, diciamo, ancora se mi evochi questo ricordo, la ricordo ancora come mia, come nostra. Cioè bei tempi, no? Il viaggio allo Sri Lanka, prima di tutto perché era un viaggio e non c'era il Covid, e in secondo luogo perché era ancora il nostro seguito e non sbuffava in qualche maniera, forse iniziavano le prime rimostranze, forse iniziava a dire insomma, ma dove andiamo, ma quando arriviamo, cioè quelle domande che fanno gli adolescenti, ecco.
Sempre parlando di viaggi, tu sei un viaggiatore, sei uno a cui piace
Guarda,
vedere il mondo.
Sì, io sono un turista, mio padre era un viaggiatore ed è un po' da qui forse la radice del mio viaggiare. Mio padre adesso viaggiava per lavoro, ma viaggiava davvero, perché era nel Golfo Persico, in tutti i paesi che abbiamo sentito nominare per delle guerre, mio padre c'è stato e ci ha vissuto e ha vissuto gli usi e costumi locali. Per lo più prima della rivoluzione islamica di Khomeini del 79, quindi ha visto un Islam anche un po' non inquinato dal nostro modo di vedere l'Islam di adesso, no? E, però sì, io cerco vanamente di emularlo, di essere alla sua altezza.
E hai un paese che ti è, un posto a cui pensi con nostalgia o con desiderio di tornarci? Non so, a me piace l'Islanda, alla Pina piace il Giappone.
Più che altro ho dei posti in cui non sono ancora stato e in cui vorrei andare. È l'Islanda, che è isolata dal resto del mondo, perché non è né Europa nella testa di un preadolescente. Quando ero alle medie, mi ricordo, mi innamorai dell'Islanda, probabilmente perché mi sentivo solo, anche tu, mi facenno, e allora misi un cuore che racchiudeva tutta l'Islanda, cioè l'Islanda nella mia cartina geografica dell'Europa era proprio racchiusa da questo cuore, era dentro questo cuore. Mi piacerebbe andare lì, anche se una volta andai per lavoro con Sky, andai a registrare a Rovaniemi, non c'entra nulla con l'Islanda, è in Finlandia ma è oltre il circolo polare artico. Ci andai i primi di dicembre, c'erano 4 ore di luce al giorno e questa cosa mi prese male nel senso che è forte, è un posto estremo, mi piace per il suo essere estremo, ma mi ha fatto, è stato una cosa troppo forte, così forte, e non so perché te lo sto raccontando agli ascoltatori di questo podcast, che mi ubriacai moltissimo, ma moltissimo moltissimo, e ho un ricordo brutto di questa esperienza, cioè come dire, per lenire in qualche maniera la adesso non voglio farla più grande di quella che è, ma l'esperienza così forte di essere in un posto così estremo, ricorsi all'alcol, ma non è mai una soluzione praticabile, ecco.
Credo che Rocco Tanica abbia ricordi simili di quei posti.
Vedi,
L'Islanda è completamente diversa, poi ne parliamo.
Ok. La stessa cosa, ma diversa, mi accadde alle Hawaii. Io sono stato 2 volte alle Hawaii. Le Hawaii sono un luogo incredibile, un luogo difficilmente comprensibile per chi è cresciuto come noi tutti nel Mediterraneo, perché il mare delle Hawaii non è un mare dove tu vai e stai. Non è che dici vado al mare e mi metto lì al sole, no. Infatti quando dicevano ma voi perché siete qui? Cosa fate? Fate surf? Nuotate? Fate sci d'acqua? Insomma volevano sapere il motivo. No, noi andiamo al mare. E non capivano. Ecco, alle Hawaii ricordo non dormii per 3 settimane, non tanto per il fuso orario, quanto perché è un luogo anche lì così carico d'energia e così remoto. L'idea che fossi a 6 ore d'aereo dalla prima terraferma non mi faceva dormire. Tu pensa.
Ti capisco.
Radio DJ, 24 ore, Radio DJ, The Network.
Senti, su Wikipedia c'è scritto questo. Nicola Savino è un conduttore radiofonico, conduttore televisivo, autore televisivo, regista radiofonico, attore, produttore cinematografico e imitatore italiano.
Sì.
Come diceva Woody Allen, manca il cocco sulla pizza che gli avevo detto.
Sì.
Ora, quasi tutti i DJ di Radio DJ fanno tante cose, però mi sembra di notare in te un particolare divertimento, cioè mi sembra che tu te la goda veramente. Mi sbaglio oppure
o sei così purtroppo bravo, Claudio, temo che tu ti in questo caso stia sbagliando, nel senso che dentro quest'area di grande leggerezza poi c'è l'uomo, soprattutto per quanto riguarda la televisione, ossessionato dal risultato, questo perché purtroppo come nello spogliatoio di alcune odiose squadre di calcio, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta.
Io sono della Juve, quindi
perfetto.
Ma sono di Torino, quindi ho il diritto.
Però, ma certo che sì, però purtroppo questa scritta qua deve essere così, non puoi fare sempre, no, quello che fa il basso profilo, cioè bisogna avere il coraggio.
È
certo, certo.
Infatti mi ha fatto molto ridere quando Batantuono qualche giorno fa ti ha detto: hai preso in mano anche la televisione, e tu ti sei un po' imbarazzato, sei rimasto un po' colpito
da
questa frase.
Sì, certo.
Ma allora perché la fai? Cioè si può anche non fare. Mi sembra che Albertino e Linus abbiano fatto molto bene a starsene un po' lontano.
Sì,
però
sì.
Sembra molto attratto da questa calamita.
Sì, certo. No, io voglio dominare il mondo, questo mi pare evidente, insomma.
È pericoloso, appunto, non ci si consuma?
Sì, un po' sì, però se no che stiamo qui a fare, voglio dire, no? Cioè, un po'... Sì, ci si gode un po' questo viaggio che è fatto di queste emozioni forti, no? Anche.
Ok. E tu passerai la storia per la radio o per la televisione?
Sicuramente per la radio, ormai è troppo tardi. Però mi toglierò le mie soddisfazioni, già me le sono tolte anche in televisione, perché ho degli obiettivi molto chiari.
Sanremo.
Beh, sì, evidentemente quello è che se uno fa televisione e non sogna Sanremo, allora hai ragione, smetti di farla. Poi magari non arriverà, ma io già ho fatto 4 Dopo Festival. Dopo 8 anni torna il Dopo Festival. Stiamo preparando questo programma. Sono io, Nicola Savino, e con me c'è la Jalappas Band.
Vero,
mi sembrano tanti già.
Anche il Giovane Old va un po' in questa direzione.
Sì, il Giovane Old è diciamo un Sanremo indie, ecco, mettiamola così.
Buonasera, ben arrivati alla quinta puntata del Giovane Old.
Come funziona? Ti chiamano e vai... Chiami tu, c'è un agente che si
occupa. No, mi chiamano cose. Incredibilmente, mi chiamano e vado. Incredibilmente mi chiamano e vado, sì.
E
non me ne capacito.
Praticamente
ma...
funziona che contattate un prezzo del
No, c'è un'agente. La mia agente, allora, visto che stiamo parlando della storia di Radio DJ, la mia agente, che si chiama Graziella, rispondeva al telefono, era la centralinista di Radio DJ nel 1987.
Wow.
Cioè, capisci che due lotte di classe così non potevano non incontrarsi. Io il mio primo stipendio da tecnico del suono qui da fonico era di 980.000 lire e probabilmente nell'89.
Quindi siete cresciuti insieme?
Insieme, insomma, poi ci siamo un po' persi di vista, poi ci siamo rivisti, però questo noi ce l'abbiamo sempre molto ben presente, siamo dei working class hero.
Senti, a proposito di quegli anni lì, l'impressione in realtà è che vi divertivate molto,
sì.
Uno ascolta Pinocchio, che è la prima cosa che ho fatto del 93, ha l'impressione di un momento storico in cui c'era la disco, c'erano le discoteche e ve la siete molto goduta.
Sì, sì. Io credo che noi fossimo parte di un mito, ma non ce ne rendevamo conto, assolutamente.
E con chi giravi in giro per l'Italia?
Ci sono Fiorello, delle
con Fiorello, infatti.
Sempre con Fiorello.
Mi racconti quella serata in Riviera Romagnola in cui c'erano delle ragazze che avete... Poi non
questa,
si può dire
questa
tutto,
è una cosa di Fiorello. No, è vero, però devo dire è vero. Allora, succede questo in generale, con grande rispetto poi perché tutte queste persone, uno non c'è più, che è il mio amico e ex agente Franchino Tuzio, che non c'è più, che era agente anche di Fiorello, nel senso che lavorava per Claudio Cecchetto, che era l'agente di Fiorello, diciamo che Frank ci portava poi in giro, ma comunque chiudeva anche i contratti, però facevamo tutto insieme. E Fiorello e Franchino erano molto avvenenti, molto molto belli, erano proprio due begli uomini, bei ragazzi, ecco. Io ero
un
più
tipo.
Giovane di loro, ero un dipo, come diceva la mia povera mamma, e loro rimorchiavano come dei dannati, loro portavano a casa sempre, no? E io solo facendo la scarpetta di quello che loro portavano a casa, insomma, devo dire, non me la sono passata male, ecco. E una sera loro erano con due specie di pantere del materasso, io invece rimediai una ragazza un po' più giovane, d'altronde anch'io ero più giovane, ma meno disinibita delle loro, non ne voleva sapere di avere, diciamo, un rapporto di amarmi completamente. E allora mi sono stato dileggiato per anni per essere, per aver passato tutta la sera a limonare con questa ragazza sul terrazzo con Fiorello e Franchino che mi spiavano dal terrazzo. E ho detto limonare per essere elegante.
Capito. Quanto è durato questo? Fino a metà anni 90?
Dal 91 al 96, diciamo. Quegli anni lì.
Sei entrato a DJ nell'89. Nell'89.
Sì.
Quindi sono più
il primo aprile dell'89.
Più di 30 anni ormai. Sì. Quindi hai visto passare un mucchio di gente. C'è qualcuno della radio che ti manca? Qualche voce, qualche volto della radio che ti manca, a cui sei particolarmente affezionato, che rivorresti qui, anche se non è più possibile magari?
Ma allora è chiaro che tutta quel Rat Pack, per usare un termine hollywoodiano, quella ballotta, come dicono a Bologna, insomma quel gruppo era un gruppo formidabile. Poi adesso non è più possibile, no? A volte la nostalgia copre un po' con un velo di bei ricordi delle cose che magari non funzionerebbero più, però evidentemente Amadeus, Fiorello, Linus, Marco Baldini, quel gruppo lì è stato granitico e determinante per la storia di Radio DJ. Ci sono delle altre figure, secondo me, che hanno dato molto a questa radio. Uno di queste, per esempio, si chiama Marco Biondi, ha fatto tante ore di radio, bene, con grande professionalità e grande asciuttezza, che forse è un po' quello che manca alla Radio DJ di adesso.
Pomeriggio, ciao ragazzi, sono Marco Biondi, questa è Radio DJ. Nel nostro pomeriggio c'è un nuovo appuntamento che parte oggi, parte questo lunedì, come già annunciato nei giorni scorsi, parte Pop News.
È una radio a suo modo, ti dirò, difficile da ascoltare perché è molto autoriferita, è una storia da quasi da conoscere, da capire, da metabolizzare, non è facilissimo.
Ci sono pochissime donne, molto maschile come.
Sì, beh, perché è un po' il circolo della, la dico male, della birra media, del cameratismo, delle flatulenze, giù a ridere. Purtroppo questo è il nostro ambiente, è fatto così e questo va al di là della gender equity, non so come dire, non. È andata così, ecco. È molto interessante, secondo me. Per quanto mi riguarda, no? Io sono capitato qui che avevo 22 anni, sono cresciuto tra donne perché mio padre era sempre all'estero, avevo due sorelle femmine e la mamma che mi hanno cresciuto. E le prime figure maschili, al di là dei miei amici, che però ho frequentato poco, perché sono sempre stato un sottone, io, come si dice, sono sempre stato fidanzato. Io non ho mai avuto periodi molto lunghi senza la fidanzata. E quindi quando le prime volte mi relazionavo con le figure maschili, magari più grandi di me, di questo posto di Radio DJ, che il lunedì mattina mi raccontavano di conquiste fatte nel weekend con facilità e come dire, snocciolate, enunciate come se fossero delle birre bevute, pensavo che il rapporto tra uomo e donna fosse questo. E questo mi si sono voluti poi 5-6 anni di analisi a 35 anni, 40 anni, per capire che non era esattamente così che andava, no? Che tanti scudetti, tanta figaggine. Uh-huh. No? E questo è stato importante perché proprio cresci con una realtà che è distorta.
Una curiosità, a proposito di donne e uomini, hai mai convissuto con qualcuno che non fosse Manuela?
No, che non fosse Manuela, sì. Beh, io sono stato sposato
hai ragione, scusami,
con una donna e ho vissuto con lei per... sostanzialmente per 8 anni, insomma dal 91 al 99 sono 8 anni e sì, e se sono qui adesso è stato anche per quell'esperienza lì, naturalmente.
E il tragitto è sempre stato periferia di Milano, non hai mai vissuto fuori?
Periferia di Milano, no, quelle volte che sono andato per lavoro fuori, sono andato magari a Roma a fare dei lavori, mi sono trovato, allora sono state esperienze formative. Però un paio di volte mi sono messo a piangere, cioè
nel senso che non sei abituato a stare fuori.
No, ma guarda, credo che tutto quello che ho detto riguardo a rapporto con le donne, rapporto con Milano, sia ascrivibile al peccato di Mammone, cioè proprio è la mamma, quella cosa lì, no? Cioè, quindi Milano, perché piango? Perché voglio la mamma, che è Milano. Perché sto sempre con la fidanzata? Probabilmente perché stavo con la mamma. Adesso poi ho imparato un po' a scindere le due cose. Questo è un podcast sulla psicanalisi, non so
sì,
se
sì, siamo alla radio comunque, no, perché è interessante. No, andrei avanti a parlare di Matti, di tua figlia adesso, che
ma
non
guarda quello che vuoi.
Veniamo a DJ Chiama Italia, sì, che è la ragione per cui poi sì, sei tu. Com'è che si passa da fare il fonico a fare la spalla di Linus e poi a fare il co-conduttore?
Casualmente, nel senso che io ho una specie di ossessione per la didascalia. Io credo che, ma sbagliando naturalmente, credo che la gente non sappia niente. Ed invece non è vero, perché la gente sa benissimo, sa molto di più di quanto io immagini. E allora io già non facevo più il fonico, già avevo appena, non è vero, le cuffie al chiodo, perché avevo già iniziato a fare un po' l'autore in televisione e ho avuto una breve parentesi in cui non sono stato a Radio DJ. Io nella diaspora del 1994 ho seguito Claudio Cecchetto a Radio Capital, perché io ho sempre avuto in testa la televisione e mi sembrava che Claudio fosse una specie di ponte verso la televisione. In effetti poi è un po' stato così, più per Amadeus che per Claudio, ma nel senso che è andata così, anche lì non c'è stato dolo. Amadeus mi ha coinvolto a fare il suo autore al Festival Bar nel 1996, poi mi sono accorto che lì le cose non andavano e veramente mi mancava la mamma, anche lì mi mancava la DJ. Sono tornato indietro, ma non sono tornato indietro a fare il fonico, perché non avrebbe avuto senso, e questa è stata una buona idea di Linus. Dice: no, fare il fonico secondo me è veramente, sono tre passi indietro, piuttosto, visto che hai una qualche abilità creativa, cerca di impostare un qualcosa di creativo per la fascia oraria tra le 13 e le 14. Piano piano ho iniziato a fare questo lavoro con i fichi d'India.
Allora, stavi dicendo:
siamo i fratelli di Salvo, io Remo e Salvatore. Mio padre si chiamava Salvatore,
sì,
mia madre si chiamava Remo.
Con Giacomo Valenti.
0 3 3 7, che è il nome a trasmissione di scherzi telefonici di Radio DJ. Benvenuto Nicola.
Con Marco Baldini c'era una fascia, ogni giorno andava in onda uno diverso, con, diciamo, con successi alterni. Dopodiché seguivo anche Linus, e Linus ha iniziato casualmente a dire: ma cosa direbbe l'uomo della strada?
Allora, questa mattina dedicheremo buona parte della giornata appunto al commento degli EMAs. Lo faremo non soltanto noi due da uomini della strada o della radio, okay, lo faremo in compagnia di voci autorevoli. Tra non molto arriveranno, come già preannunciato, i nostri amici Dolce e Gabbana. Bene, che lì, se la forse avete visto nel ruolo anche di premiatore, sarà qua tra un quarto d'ora o 20 minuti.
Certo che devo dire che mentre premiavano quella categoria, tutti a chiedersi: ma chissà chi vincerà.
Io da lontano, timidamente, ho iniziato a dire delle cose, tanto che le prime volte arrivavo anche in ritardo, ma in ritardo vuol dire che arrivavo alle 10.40 al posto di arrivare alle 10, perché magari avevo fatto bagordi la sera prima e poi perché avevo mezz'ora di strada da San Donato a qua. Mi ricordo un giorno in cui Linus mi disse: senti, allora tu o arrivi in orario o se no smettiamo qua. Ecco, quella cosa lì, io devo dire, forse mi ha salvato un po' la vita, perché ero piuttosto birichino negli anni 90. Invece quella cosa lì mi ha un po' regolarizzato. E quindi davvero, ma lui non lo sa neanche. Sai che ognuno di noi dice o fa delle cose con il terzo, con un altro, che non ricordano, e sicuramente non lo ricordo.
Mi cambia una vita all'altro senza che...
Guarda, veramente, mi ricordo un giorno, ma dice: guarda, se vuoi venire, vuoi continuare a venire, devi venire qua almeno alle 9:30, devi essere puntuale. E io mi ricordo di colpo, per 2 anni di fila, smisi di bere alcolici. Ne parlo spesso di questa faccenda degli alcolici. Probabilmente ha un peso, dalle mie parole, infinitamente superiore a quello che poi ha in realtà, perché non mi definirei un alcolista. Cioè...
Guarda, due curiosità. L'autore cosa vuol dire? Che ti siedi e scrivi dei testi per Amadeus?
Sì,
l'autore
del Festival Bar, non mi voglio buttare giù o sminuire, come capirete, non scrive esattamente l'ulivo Ulisse di Joyce, cioè
sì,
scrive,
però è difficile anche quello,
però è molto difficile perché devi mettere da parte il tuo ego e scrivere poche cose molto brillanti e molto efficaci per chi sta guardando, devi portare per mano il telespettatore in poco tempo. Mi ha insegnato io ero il ragazzo di bottega di Eddie Berni, che era un autore ed è un autore televisivo molto brillante, che mi ha proprio insegnato questo lavoro qua, che è un lavoro artigianale fatto di uso di parole che non possono essere troppo difficili ma nemmeno troppo semplici. Non bisogna prendere il telespettatore per fesso.
E lì lavoravi in un team?
Io e Eddie, il team era io e Eddie.
Ah, eravate i due soltanto. Cioè,
sì.
Con Linus sempre tutto bene, io mi ricordo due liti.
Io parlo del Festival Bar,
sì, certo. Poi in altre, no, poi ho visto che hai fatto mille altre cose, sì. In cui immagino che i gruppi di lavoro fossero anche più ampi.
Guarda, anche lì un altro piccolo colpo di genio, inspiegabile devo dire, Giorgio Gori, l'attuale sindaco, certo, di Bergamo, fa molto sorridere adesso ripensarci, mi vide al Festival Bar e disse: questo ragazzo deve fare Le Iene, deve fare la seconda edizione delle Iene, e mi prese per fare un'edizione delle Iene senza la scenografia. Guardate che la scenografia in televisione è una cosa, cioè lo studio televisivo è un capannone industriale che viene inscatolato con una scenografia che costa dei quattrini. Se togli la scenografia rimangono delle brutte pareti insonorizzate. E Gori, idea geniale devo dire, e non mi deve nulla, cioè non è che lo dico per piaggeria o non gli devo nulla, togliamo la scenografia e mettiamo questo autore qua, un carneade assoluto, uno che non aveva mai fatto nulla, avevo fatto un Festival Bar e mezzo, due Festival Bar, bene, è stato un successo, ma un successo strepitoso. E poi ha preso, ovviamente non per me, ha preso Fabio Volo e Andrea Pellizzari, anche qui due esordienti, cioè pazzesco, proprio strike. E questo è il genio.
Era la sera in cui facevi Maurizio Costanzo? Imitavi con Costanzo?
Un po' dopo ho iniziato a fare Maurizio Costanzo. Certo, io entro sempre in punta di piedi. Io sono un brevilineo, non voglio lasciare traccia, sono un sommergibile. Sarei un massone perfetto, ma non sono iscritto alla massoneria. Chissà mai!
Se sei qui forse
un triplice fraterno abbraccio a tutti.
Senti, torniamo alla questione rapporto con Linus, che per me è interessante perché Linus non mi sembra uno facilissimo dal punto di vista umano, cioè credo abbia infinite virtù perché siamo a casa sua, però sì, non deve essere uno facilissimo.
Ma secondo me, guarda, se io questa è la cosa che dico sempre, se il mondo fosse fatto di Linus sarebbe un posto migliore,
certo,
perché l'umanità sommariamente è divisa in due cestoni, i buoni e i cattivi, e lui è nel cestone dei buoni, ma dei buoni,
però anche dei super precisi,
quello potrebbe farlo essere nel cestone dei cattivi, sì, perché il cattivo, come dire, scrive i nomi delle sue vittime con precisione, però è un tenerone, no, ma lui è di una e si dimentica, esatto, porto molto più rancore io di lui non porta rancore.
Quindi la lite su Sarabanda, che mi ricordo ancora adesso, un trauma.
Ho capito, ma dei Gypsy Rhythm di Ray Aureliano.
Vabbè, ma tu la sapevi, You to me are everything the real thing.
No,
però cazzo, vale Gypsy King di Ray Aureliano.
Però è più famosa di You to me are everything, cioè, no? Ma sì, chiuderla, siamo molto competitivi tutti e due e siamo sicuramente in competizione ancora adesso. Noi siamo il Tao, no? Siamo quei due cose bianchi e neri che si attraggono e si respingono. È evidente che abbiamo una rivalità feroce.
Però funzionate molto bene.
Eh beh, certo, noi siamo, una volta Enrico Ruggeri mi ha detto questo: vedi, i Rolling Stones ci sono Mick Jagger e Keith Richards, 1+1 da 5, non fa 2, fa 5. Adesso con le dovute proporzioni, però mi sento di dire che ha ragione.
Ti stavo per chiedere se ti sei fatto degli amici in televisione, ma ti chiedo se ti sei fatto degli amici in televisione e in radio. Mi pare tu abbia un rapporto molto bello con DJ Angelo, per esempio.
Non c'è voglia di sentire il signor Kevin, quello che vende i vinili.
Chissà se è riaperto.
Allora, se hai questa voglia, chi sono io per negartela?
Bravo, buongiorno Kevin.
Sì, beh, con Angelo è, insomma, è una persona a cui tengo molto. Forse possiamo dire che se Linus è una specie di fratello maggiore, io mi sento, magari sbagliando, il fratello maggiore di DJ Angelo, cioè me ne prendo cura, anche perché ha una salute cagionevole, diciamo che mi preoccupo, però lo tutelo anche, e devo dire, credo che il pubblico italiano, più che altro quello televisivo, ed è una grande ingiustizia, non l'abbia secondo me capito. Cioè lui è nel campionato dei giganti, per me è nel campionato di Nino Frassica, Mago Forest, Cacioppo, per esempio ci metto Massimo Bagnato, insomma ce ne sono molti di quella stirpe, la stirpe dei comici un po' paradossali, che vanno tutelati proprio. Sono
molto d'accordo con te, effettivamente.
Sì.
Altri amici del giro, qualcuno che ti è rimasto, che ti è caro veramente?
A me, guarda, caro o non, io vado d'accordo con quelli che parlano il mio linguaggio, quindi ho un rapporto buono, per esempio, con Luca e Paolo, ho un rapporto buono con la Jalapas Band, ho un rapporto buono con Diego Battantuono, con ma anche
tutti,
con
Claudio. Maschi, però, Dio mio, dai.
Sì. Sì.
Vabbè, ok.
Sì.
È così.
Sì, hai ragione.
Ok, passiamo un altro allora. E il talento comico, dov'è che l'hai scoperto? Perché i personaggi che hai fatto con DJ Angelo e Roberto Ferrari sono bellissimi. Io sono affezionatissimo a Galeazzi.
Pronto, chi è?
Pronto, grandi.
Un ritorno!
Ciao.
Giampiero Galeazzi!
Ciao, Vitici, grandissimi.
Sì. Malubino, eccetera.
Prenotare, no, ma bisogna passare anche un test psicoattitudinale.
Ah, per prenotare al ristorante.
Per venire qua, non è che viene qua gente l'ultimo perla che passa,
sembra esagerato.
Come nascono quelle cose?
Guarda, in genere il soggetto lo porto io, cioè facciamo questo, la sceneggiatura la fa DJ Angelo, cioè le parole che dice quello, come dire, sono di DJ Angelo, ma l'idea di fare il personaggio come deve piacere a me, deve calzarmi, deve, e quindi gliele propongo, e però ma a volte propone anche lui, spesso.
Quindi il pomeriggio lui si mette lì e scrive i testi per,
sì, purtroppo la mattina stessa e scrive una quantità di testo della quale in genere va in onda il 60-50%, c'è tanto di quello scarto, è una creatività assoluta, è veramente un genio. Io trovo che sia un genio proprio. E non è considerato tale, perché siccome maneggia cose leggere, leggerissime, poi non si vende, è uno che è sempre in sottrazione, un timidone, e quindi non è considerato, ma è una cosa. Infatti, quando prima ti ho nominato alcuni comici, no, dell'Olimpo, tra di loro si riconoscono, si annusano, cioè Forest, ho parlato con Forest di DJ Angelo e dice, ma quello fa un lavoro sublime, sono delle poesie le cose, che, cioè insomma, e questo non è male, no?
Però sembra funzionare solo con te in televisione, cioè non credo possa avere uno spazio.
Perché non lo amano quanto lo amo io, davvero. Cioè io mi pongo anche un po' il problema, dico vabbè, ogni volta, no, sembra che mi porto dietro questa specie di fardello, ma invece se lo merita tutto, perché lo dico con grande rispetto verso le altre persone che hanno lavorato con me, ho fatto l'ultima cosa con lui, è stato il Giovane Old, un programma di formazione, così l'ho chiamato, perché parodiando il romanzo di formazione il Giovane Holden e il fatto che fossimo una formazione.
Allora sentiamo il responso della macchina sul sogno nel cassetto di Bruno Resas.
Ma modestamente il mio sogno nel cassetto è di fare un duetto con Mick Jagger, che invece mi ritrovo a Mobricci, che per carità è pure una brava persona, ma la prima volta che l'ho invitata a cena a casa mia mi ha rubato una ceneriera, quindi...
In questa formazione c'erano 7 comici molto giovani, 6 di 7 molto giovani, molto bravi, li rispetto, sono stati bravissimi. Loro stessi alla fine sono venuti da me e mi hanno detto, ragazzi, non c'è stata gara, ci ha asfaltato. Cioè, e questo vuol dire tanto, no?
Dove si va di qua? Cioè, cosa vuoi fare dopo? Allora, la televisione me l'hai detto, Sei uno dei pochi che non ha scritto un libro o sbaglio?
No, non ho mai scritto un libro. Ho scritto un libro solo per beneficenza per bambini, che era una favola che raccontavo a mia figlia quando era piccola, in cui una bambina aveva delle lacrime che sapevano di fragola e gli altri bambini andavano lì a farla piangere, a ciucciare le lacrime, e la fatina gli ha detto: guarda, ti faccio diventare le lacrime di Pupù. Ecco, questo è il mio libro per bambini.
Però la tentazione di raccontare la tua vita che viene a tutti i cinquantenni per adesso non c'è.
No, 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 mi accontento di qualche articolo un po' lungo sul foglio e poi ho un bello sfogatoio qui, cioè non so se io leggerei il mio libro.
No, non volevo invitarti.
No, 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 per nulla. Devo dire la verità, con anche molto pudore, me l'hanno chiesto tipo tutti. Certo. Ecco, come mi hanno chiesto tutti, questa è una cosa che stupidamente, ma anche non stupidamente, non ho mai fatto valere. Tutte le radio, forse tranne una, quella di Roma, mi hanno chiesto di venire, di andare a lavorare con loro. Perché? Perché volevano togliere una gamba al tavolo. E allora io questo giochino che l'ho capito, devo dire, non l'ho mai neanche fatto valere, no? Ah, guarda, mi vogliono di là, dammi l'aumento. No, non mi interessa. Me li
sono
vado
molto contento, quindi i prossimi 20 anni possiamo contare.
Sì, credo di sì. C'è una guerra di nervi tra me e Linus su chi molla prima. E quindi io non
lui
credo.
È più giovane di te di alcuni anni, quindi
sì, esattamente. Io sto aspettando, però ecco, guarda, c'è una sola cosa, una che mi pesa: non poter andare via un mese a febbraio a farmi i fatti miei. Ma ci arriveremo, magari con le macchinette, con questa roba qua.
Ma sì,
ci arriveremo.
Sì,
ci arriveremo.
Fa lezione dall'Isola Delta.
Sì, adesso devo dire che il Covid ci ha aiutato.
Sì, ci ha aiutato. Sì, sì. L'ultima domanda è quella che ricorre spesso, è quella what if.
No, ma non è possibile che sia l'ultima, dobbiamo fare un'altra puntata. Ma non abbiamo detto
niente.
Il
tempo vola quando ti diverte. Che avresti fatto se non questo? Hai qualche talento particolare? Te la cavi con le mani o qualcos'altro?
No. No, guarda, sotto un ponte non credo. Credo un piccolo borghese infelice, perché come diciamo che è la realtà, pensa che è mazzata, è la realtà da cui vengo. No, è così, cioè probabilmente sarei stato un Leni, molto probabilmente, ma col grande rispetto che ho per Leni, ma chi mi ascolta in questo momento del Leni capirà, essendo di Metanopoli, il destino era quello lì, no? Stiamo parlando dell'Italia degli anni Ottanta, era un'altra Italia, quindi sarei stato quello.
E ahimè è passato il tempo a nostra disposizione.
Toccherà rivederci. Ogni quanto
giorno
le devo? 100.000, 100 euro. 100 euro.
Sono io che pago qui. Facciamolo ogni giorno, ma non da domani, diciamo.
Va
pensiamoci
bene
per il futuro.
Va bene, grazie Claudio, grazie mille, grazie.
Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.